22.30, le news della notte di Popolare Network. Meloni attacca ancora i magistrati. C'è un disegno politico in alcune decisioni, soprattutto sull'immigrazione. La Presidente del Consiglio contro i giudici su Albania e caso Al-Masri. Un modo per coprire il disastro del generale libico e rilanciare la separazione delle carriere. Via libero definitivo al ponte sullo stretto di Messina. Costerà 13 miliardi e mezzo. I lavori al via il prossimo autunno. Apertura prevista nel 2032. Esulta Salvini, giornata storica. Sindaci, comitati ambientalisti denunciano impatto devastante per i territori e per l'ecosistema. Guerra in Ucraina. Trump telefona a Zelensky poche ore dopo l'incontro tra Witkoff e Putin. La Casa Bianca avverte, colloquio positivo, ma senza tregua, venerdì imporremo sanzioni. Domani ultimo giorno dell'ultimatum che Washington ha dato al Cremlino per raggiungere un accordo con Kiev. A Gaza crescono i timori per un'occupazione totale della striscia. Domani Netanyahu riunisce il gabinetto di sicurezza per la decisione finale. La leadership israeliana però è spaccata. Buonasera da Alessandra Tommasi e dalla redazione. Giorgia Meloni torna ad attaccare i magistrati. Lo fa in un'intervista al TG5 dove usa parole pesanti, parla di un disegno politico per colpire il governo. Accordi con l'Albania e caso Al-Masri sono al centro dell'attacco di Meloni. L'intervista arriva al termine di una giornata in cui il governo ha rivendicato la scelta che ha portato alla liberazione e al rimpatrio del generale libico, ricercato dalla Corte Penale Internazionale. Il servizio di Michele Migone.
Giorgia Meloni attacca i magistrati, parla di un complotto contro il governo, neanche 24 ore dopo le accuse del Tribunale dei Ministri contro Nordio, Piantedosi e Mantovano e la Presidente del Consiglio va all'attacco. Vede un disegno politico intorno ad alcune decisioni della magistratura, particolarmente quelle che riguardano i temi dell'immigrazione, come se in qualche maniera si volesse frenare la nostra opera di contrasto all'immigrazione illegale, ha detto in un'intervista al TG5. Si riferisce alle sentenze sull'Albania, ai processi contro Salvini. Sa che tirare in ballo la questione immigrazione può far presa sull'opinione pubblica e che può anche distrarla dal merito e dagli errori fatti dal governo nel caso Al-Masri. Il complotto, secondo Meloni, è stato ordito per impedire al governo di procedere con velocità con la riforma della separazione delle carriere dei magistrati. L'attacco alle toghe viene fatto nel solco di Silvio Berlusconi, ma soprattutto seguendo il modello offerto da Donald Trump. Gli unici ostacoli contro il suo progetto politico erano i giudici che bloccavano i suoi ordini esecutivi. Dopo che la Corte Suprema USA ha stabilito che il presidente può fare più o meno quello che vuole, quasi tutti gli argini sono caduti. Con le parole contro i magistrati, in sostanza, Giorgia Meloni dice che anche lei vorrebbe trovarsi nella stessa condizione di Trump, vorrebbe che anche in Italia non ci fossero più argini. Il vittimismo sarà usato per alimentare l'idea del complotto, l'iter parlamentare sul caso Al-Masri sarà utilizzato per portare all'apice l'attacco contro la magistratura, dimostrare che la volontà politica della destra è più forte dello Stato di diritto.
13 miliardi e mezzo di investimento, il via ai lavori già a settembre, le prime auto lo percorreranno nel 2032. È il ponte sullo stretto di Messina a cui il governo ha dato il via libera definitivo. Esulta Salvini che stasera è a Messina e domani a Reggio Calabria, per il leader della Lega è una giornata storica. Anche Meloni è intervenuta con meno enfasi per dire che si tratta di un'opera strategica. E strategica lo è, di certo, per Salvini. Alessandro Braga.
Non è ancora iniziata la conferenza stampa e già Salvini prova a dettare il titolo per i giornali. È una giornata storica, sottolinea il leader leghista in una nota, la si aspettava dai tempi degli antichi romani. Sorriso smagliante delle grandi occasioni, snocciola numeri e cronoprogramma, scherzando anche sulla cabala. È raggiante, non ha torto, a vederla dal suo punto di vista. Dopo un lungo periodo in cui non ha toccato palla, politicamente parlando, può piantare la bandierina sul progetto che più di tutti è stato al centro della propaganda leghista negli ultimi anni. Lontani i tempi di federalismo e secessione, Regione, di prima il nord di Roma Ladrona, la Lega Salviniana ha puntato tutto sulla grande opera che sconfiggerà Scille Cariddi. Al suo fianco la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni prova a rubargli la scena parlando di progetto condiviso da tutto il governo. Lui non si scompone, un po' ruffiano ringrazia tutti, dall'ex ministro Lunardi a Silvio Berlusconi, ma la macchina social leghista viaggia già a pieno ritmo. Diretta dalla conferenza stampa, posto ogni 10 minuti, persino il meme con la faccia del leader e la scritta «Insieme scriviamo la storia, grazie capitano». Il ponte sullo stretto si farà, chiosa lui, che poi non sia così scontato, tra altri passaggi tecnici da superare e ricorsi che si annunciano copiosi, poco importa. Basta far passare l'idea che sia una vittoria straordinaria della Lega, se non di Salvini in persona. Vittoria che potrebbe pure essere l'unica. Nelle prossime settimane il leader leghista dovrà affrontare la difficile partita interna alla destra per comporre il puzzle delle regionali. Il Veneto resta la sua spina nel fianco. Riuscirà a convincere Luca Zaia a non presentare la sua lista personale? Troverà una sistemazione adeguata al presidente veneto per il futuro? Se anche ci riuscisse, saprebbe poi contenere gli appetiti di Fratelli d'Italia sulla Lombardia? Il rischio per Salvini è di inanellare una serie di sconfitte e che la giornata storica del ponte sullo stretto si trasformi in una vittoria di Pirro.
Chi non esulta affatto sono le associazioni per l'ambiente, i cittadini che vedranno espropriati i terreni, i comitati che mettono in luce i rischi ambientali ed infiltrazioni mafiose. E in definitiva l'impatto imponente di un'opera del genere sul territorio. La sindaca di Villa San Giovanni, Giuseppina Caminiti, così ai nostri microfoni.
È una giornata in cui le ansie si sono contaminate con l'allarme. Le ansie sono quelle degli espropriandi che la città ovviamente condivide e che l'amministrazione comunale ha fatto sue nella giornata di oggi come nei mesi precedenti. L'allarme deriva dal fatto che, non conoscendo il contenuto del deliberato del CIPES, noi non sappiamo ad ora, a questo momento, e probabilmente non lo sapremo nelle prossime settimane, se le richieste fatte dalla città, sia dall'amministrazione comunale sia dal consiglio comunale, sono state recepite o meno dal Ministero delle Infrastrutture e quindi deliberate in questo progetto.
Ora la guerra in Ucraina. Mentre si avvicina la scadenza dell'ultimatum che Donald Trump ha dato al Cremlino per raggiungere una tregua con Kiev, quella di oggi è stata una giornata molto attiva per la diplomazia americana. Questa mattina l'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, ha visto Vladimir Putin a Mosca. E poche ore dopo Trump e Volodymyr Zelensky hanno parlato al telefono. Secondo il New York Times, il presidente statunitense vorrebbe incontrare Putin già la prossima settimana e sarebbe pronto per un colloquio a tre con Zelensky a breve. Il servizio di Martina Stefanoni.
La telefonata tra Zelensky e Trump si è conclusa poco fa e ancora non abbiamo informazioni né sul contenuto né sull'esito. Quello che sappiamo però è che oggi l'incontro tra Witkoff e Putin è durato quasi 3 ore. Sia Washington che Mosca l'hanno definito produttivo. Trump pochi minuti fa ha detto che sono stati fatti grandi progressi in merito ai quali ha aggiornato alcuni degli alleati europei. Una frase che fa pensare che forse la telefonata con Zelensky potrebbe aver coinvolto anche altri leader europei, anche se per il momento questa è solo un'ipotesi. Tutti sono d'accordo che questa guerra deve finire, ha aggiunto Trump, e lavoreremo per questo nei giorni e nelle settimane a venire. Domani è l'ultimo giorno di quell'ultimatum che Trump aveva dato al Cremlino, quindi possiamo aspettarci forse che in mancanza di svolte domani la Casa Bianca possa annunciare delle misure ritorsive, anche se, come sappiamo, con Donald Trump tutto può succedere. Un funzionario della Casa Bianca, citato da Reuters, ha detto che i russi sono ansiosi di continuare a interagire con gli Stati Uniti, ma che le sanzioni secondarie dovrebbero comunque essere implementate venerdì. L'altro elemento che però dobbiamo considerare nel provare a comprendere le prossime mosse di Trump è che poco dopo l'incontro tra Witkoff e Putin il presidente statunitense ha firmato un ordine che raddoppia i dazi all'India, una misura presentata esplicitamente come ritorsione per gli acquisti di New Delhi di petrolio russo e apre la strada a sanzioni simili per altri paesi. Questa è la prima volta che Trump prende provvedimenti per punire in qualche modo la Russia per essersi rifiutata di porre fine alla guerra, quindi è un elemento da non sottovalutare, vedremo comunque nelle prossime ore.
Domani Benjamin Netanyahu riunirà il gabinetto di guerra israeliano per prendere una decisione sull'occupazione totale della striscia. Secondo i media locali è probabile che la proposta venga approvata. Per fonti del quotidiano Haaretz, gli Stati Uniti avrebbero già concesso libertà di azione a Tel Aviv in cambio di una migliore distribuzione degli aiuti alimentari. Finora Trump ha però solo detto che l'occupazione dipenderà da Israele. Si moltiplicano intanto le voci interne, contrarie a quella che è di fatto una rioccupazione di Gaza. Arrivano dalle famiglie degli ostaggi, dall'opposizione politica alla Knesset, ma anche dall'ala militare. Il capomaggiore dell'IDF, le forze di difesa israeliane e gli Al-Zamir nutre infatti gravi preoccupazioni e nei giorni scorsi pareri contrari sono arrivati anche da diversi alti ufficiali dell'esercito. Intanto in una lettera indirizzata alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e all'alta rappresentante Kaya Kallas, i gruppi dei socialisti, verdi e della sinistra europei chiedono di applicare un embargo sulle armi per Israele e di sospendere l'accordo di associazione con lo Stato ebraico, parlando per la prima volta di genocidio. Sentiamo Brando Benifei, europarlamentare del gruppo dei socialisti.
Il termine genocidio non era mai stato messo per iscritto in una lettera firmata dai capigruppo, quindi certamente segna anche una svolta nell'indicazione di ciò che sta avvenendo. Ovviamente poi conta la sostanza di quello che noi chiediamo, che sono azioni molto chiare alla Callas, l'alto rappresentante. Noi riteniamo che l'accordo di associazione UE-Israele, che garantisce la cooperazione economica e politica, debba essere sospeso per via delle gravissime violazioni dei diritti umani. Abbiamo poi chiesto di attivare aiuti umanitari su ben più larga scala e in questo coinvolgere e mettere un po' alle strette anche l'alleato americano e sanzionare in modo diretto il governo a partire dai ministri dell'estrema destra che incitano alla violenza su i palestinesi. È chiaro che con l'inizio di questo procedimento anche interno al governo da parte di Netanyahu per la occupazione totale della striscia non può non portare a una reazione che per noi doveva arrivare già prima, ma oggi c'è da chiedersi se non ora quando, che cosa ancora deve accadere perché l'Europa abbandoni il doppio standard per cui abbiamo visto come si è comportata di fronte all'attacco russo in Ucraina e la invece fatica di arrivare ad azioni concrete rispetto a Gaza.
Si è suicidato nel carcere di Messina Stefano Argentino, il 22enne detenuto con l'accusa di aver ucciso il 31 marzo scorso Sara Campanella. Non era più in regime di alta sorveglianza da 15 giorni perché era tornato a mangiare dopo un periodo in cui aveva rifiutato il cibo. È però stato un suicidio annunciato, secondo il sindacato della polizia penitenziaria. E potrebbe essere il più grande incendio mai registrato in Francia negli ultimi 50 anni, quello che è scoppiato ieri pomeriggio al confine con la Spagna e ha fatto almeno un morto e una decina di feriti. Tutti i dettagli nel servizio di Luisa Nannipieri.
Potrebbe essere il più grande incendio mai registrato in Francia negli ultimi 50 anni, quello che è scoppiato martedì pomeriggio nel massiccio della Corbière, tra i Pirenei e il Mediterraneo, al confine con la Spagna, e che ha fatto almeno un morto e una decina di feriti. In meno di 24 ore le fiamme, che nella notte hanno continuato a ruggire, hanno divorato 16.000 ettari di terreno e vegetazione in un'area che si estende su 15 comuni. Gli esperti lo hanno definito un incendio eccezionale per la velocità con cui si è propagato, fino a 1000 ettari all'ora, e per la sua taglia, con un fronte che nel momento più intenso si è esteso su oltre 90 chilometri, rendendo molto difficile l'accesso via terra agli oltre 2000 pompieri intervenuti per spegnere le fiamme alte fino a 15 metri. Se sulle cause dell'incendio è stata aperta un'inchiesta, il primo ministro francese Bayrou, che l'ha definita una catastrofe di ampiezza inedita, ha ricordato che i cambiamenti climatici e le siccità che negli ultimi anni hanno colpito la regione, non ultime le ondate di calore dello scorso giugno, hanno favorito la progressione delle fiamme, che hanno acceso come cerini ettari su ettari di macchia mediterranea e conifere.
In chiusura andiamo negli Stati Uniti. Il Dipartimento della Salute americano di Robert Kennedy Jr. ha bloccato dei progetti di investimenti per lo sviluppo dei vaccini mRNA per un totale di circa 500 milioni di dollari e messo fine a 22 contratti federali di ricerca. Secondo Kennedy Jr., che è noto per le sue posizioni anti-vaccini, quei finanziamenti saranno spostati verso tecnologie più sicure. Per molti esperti la decisione di Kennedy è puramente ideologica e avrà un impatto a lungo termine sulla salute degli americani. Sentiamo il commento di Nicoletta Dentico, esperta di politiche sanitarie globali e di diritto alla salute.
È un po' il messaggio di dire che a questo punto gli stati americani se la devono un po' vedere per conto proprio, cioè se vogliono fare ricerca su questo devono attivare una sorta di autonomia differenziata della ricerca vaccinale, perché sicuramente il Ministero della Salute americano i soldi non ce li mette più. una decisione di questo tipo alla quale noi dobbiamo stare molto attenti, perché purtroppo la stessa cultura sanitaria che si agita a Washington la ritroviamo anche a Roma. L'impatto è molto significativo. Se ne va, si ritrae uno dei principali attori e finanziatori appunto della ricerca vaccinale internazionale. L'idea che si abbandonino i vaccini, che imperfettissimi, sicuramente non perfetti, ma non possiamo negare che durante il Covid sono stati decisivi per almeno controllare il contagio. Naturalmente c'è stato un grandissimo investimento sia di scienza che di finanziamenti perché questo avvenisse, quindi il fatto che non si usino più e che non si vogliano usare più e che si taglino i fondi per la ricerca prospetticamente è una cosa piuttosto, diciamo, inquietante per i cittadini americani, che già non se la passano bene in ambito sanitario.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7:30. Un saluto da Alessandra Tomasi, grazie per l'ascolto.